105 Night Express cerca di far luce sui misteri inspiegabili e sugli enigmi irrisolti della storia dell'uomo. Il treno della notte di Radio 105 diventa Mystery Express.
Quello di oggi è di certo uno dei più tragici e gravi misteri della storia dell'aviazione moderna. Una tragica storia che ha riempito le pagine di tutti i quotidiani del mondo per intere settimane e nonostante chiunque ne abbia sentito parlare, rimane ad oggi un mistero totalmente irrisolto.
Tutto ebbe inizio l'8 marzo 2014. Il decollo dell'aereo era previsto per le 00:41 dall'aeroporto internazionale malese di Kuala Lumpur, con atterraggio a Pechino previsto per le 6:30 del mattino stesso. Ma l'aereo in questione non arrivò mai a destinazione. Stiamo parlando del volo MH370 della Malaysian Airlines, operato da un Boeing 777, in cui a bordo al momento del decollo c'erano 227 passeggeri più 12 membri dell'equipaggio.
Le poche certezze, secondo quanto rilevato dai radar militari, è che l'aereo ha improvvisamente cambiato direzione dalla rotta prevista, virando da nord-ovest a ovest sulla penisola malese, sopra l'isola di Penang, dirigendosi poi sullo stretto di Malacca, prima di virare nuovamente verso sud, verso l'Oceano Indiano. A quel punto, tutti i sistemi identificativi di bordo furono spenti e gli unici segnali erano quelli fra l'aereo e un satellite che si trovava in quel momento a 35.800 km di altezza. Era l'1:21 di notte, quando dopo 40 minuti di volo si perse ogni comunicazione con il Boeing 777.
Nelle ore successive alla sparizione, i soccorritori dovettero basare le loro ricerche solo ed esclusivamente sulle comunicazioni con il satellite. Ma queste però non contenevano alcuna informazione sulla posizione del volo. Solo attraverso dei calcoli basati sui tempi impiegati dagli scambi dei segnali tra l'aereo, la torre di controllo ed il satellite, e tenendo conto anche della quantità di carburante, si ottenne una vastissima area di ricerca che arrivava a nord fino all'Asia centrale e a sud fino ad una remota area dell'Oceano Indiano meridionale. La vera svolta delle indagini fu quando si scoprì che l'aereo era rimasto in volo ben 7 ore dopo l'ultima comunicazione con la torre di controllo. Questa informazione venne ricavata sulla base degli ultimi dati satellitari che hanno rilevato la presenza del velivolo fino alle 8:11, ora locale di Kuala Lumpur, e le ultime parole del pilota furono «Buonanotte, Malaysian 370».
Il volo MH370 della Malaysian Airlines è stato probabilmente dirottato da una persona con grande esperienza di volo, che ha volontariamente cambiato più volte la rotta del velivolo e volutamente interrotto ogni tipo di comunicazione. Queste le parole scioccanti di un portavoce malese delle indagini. Najib Razak, il primo ministro malese, confermò indirettamente tale ipotesi attraverso un comunicato in cui disse che il cambio di rotta del volo MH370 è stato un atto deliberato, aggiungendo che poi non vi erano alcune ragioni per credere che vi erano implicate organizzazioni terroristiche e le motivazioni del dirottamento dovevano essere ancora stabilite.
Questa nuova svolta comportò un ulteriore allargamento dell'area di ricerca e si iniziò ad ipotizzare ad un corridoio tra il Kirghizistan e la Cina. I pochi dati a disposizione sembravano confermare anche che l'aereo aveva più volte cambiato altitudine, salendo prima a 45.000 piedi, poi scendendo circa a 23.000, rendendo così plausibile l'ipotesi di un dirottamento da parte di un pilota esperto che manovrava in modo da sfuggire ai controlli delle numerose torri di controllo. Ovviamente i primi ad essere indagati furono i piloti del volo stesso, ovvero Zahiri Ahmad Shah, di 53 anni, e il copilota Farik Abdul Hamid, di 27.
Le autorità iniziarono con il fare un'indagine approfondita sul pilota, setacciando gli anfratti più privati della sua vita. Tra le prime ipotesi vi fu un'idea di coinvolgimento politico o di una instabilità psichica del soggetto, tutte strade che però non condussero a nulla di definitivo. Le autorità spiegarono anche che l'aereo non inviò mai nessun segnale di aiuto, anche se secondo gli investigatori è ancora da stabilire se i piloti abbiano tentato di comunicare, ma non furono in grado di farlo a causa di un evento catastrofico a bordo, come un ipotetico incendio. Il caso del volo MH370 si rivelò anche dal punto di vista diplomatico molto difficile da gestire. Le ricerche portarono a quella che ad oggi fu una delle più grandi cooperazioni internazionali, coinvolgendo ben 27 paesi nella ricerca di questo aereo scomparso totalmente nel nulla.
La Cina, fra tutti, fu quella più interessata, perché la maggior parte dei passeggeri era proprio di origine cinese, con un numero di 153 presenze su 227. Durante le indagini, per scoprire se vi fossero degli squilibrati o terroristi a bordo dell'aereo, vennero controllati, oltre al personale di volo, anche i passeggeri, dove risultarono due iraniani che viaggiavano con documenti falsi. Ma le principali agenzie antiterroristiche indicarono i due come clandestini irregolari piuttosto che come papabili terroristi. Solo nel luglio 2015, dopo più di un anno dalla sparizione, comparvero sull'isola di Reunion, vicino al Madagascar, dei piccoli resti che sarebbero stati associati proprio al volo MH370, dando vita così alla teoria dello schianto in mare. Ma anche se fosse accaduto un incidente nell'oceano, perché solo così pochi e piccoli pezzi vennero ritrovati?
La Malesia dichiarò ufficialmente che il volo MH370 fu vittima di un tragico incidente, proponendo così anche un risarcimento ai parenti più stretti delle vittime, che quasi tutti però rifiutarono i $50,000 offerti, perché nessuno poteva o voleva credere alle parole del governo. Verità, non soldi, sostenevano tutti. Cosa era successo per davvero a quelle 227 persone? Cosa era successo realmente al volo della Malaysian Airlines? Un ultimo particolare inquietante fu che molti parenti delle vittime, in preda alla disperazione, sostennero di aver provato, a pochi giorni dalla sparizione, a chiamare sul telefono i familiari e i cellulari, anziché risultare spenti o senza linea, squillavano a vuoto. Con noi, ragazzi, a cercare di far luce proprio su questo mistero è William Facchinetti, Kerdudo,
capitano.
Buonasera,
buonasera. Buonasera, William.
Comandante, cosa ci può raccontare di...
Allora, ancora per telefono, la gamba va meglio?
Sì, sì, decisamente meglio.
Ok, dalla prossima ci sarai?
Con le stampelle, ma direi di sì.
Okay, ah, va bene, perfetto, va bene, non va ti preoccupare.
Allora,
la radio è 100% accessibile anche per i disabili.
Quindi non c'è problema.
Non c'è problema.
Allora, abbiamo parlato di questo volo che è scomparso nel nulla. Tante sono le ipotesi, poche sono le risposte.
Io direi di iniziare subito dalla scatola nera, perché sì, è una cosa molto interessante, perché tutti sappiamo che gli aerei sono dotati di una scatola nera che registra i dati di qualunque cosa sia accaduto su un velivolo che poi è precipitato. La scatola nera del volo MH370 avrebbe quindi dovuto emettere un ultrasuono per 30 giorni, anche una profondità di 30 metri, ma non è mai stato rilevato nulla, come d'altronde l'aereo non è mai stato ritrovato. Qualcosa di molto curioso inerente alla scatola nera e che potremmo quasi associare a una leggenda metropolitana è avvenuto nel marzo del 2018, quando un ragazzo riceve un messaggio nella segreteria telefonica del suo cellulare. Si tratta di una voce di donna con una cadenza metallica e computerizzata che cita delle parole apparentemente senza senso. Il ragazzo pubblica l'audio su Twitter. L'audio crea molto interesse e le parole, che sono una sequenza tipo, faccio un esempio, Delta, Alfa, Golfo, Romeo, si scoprono essere un alfabeto fonetico usato dalla NATO.
Okay.
Sì, sì, sì.
Qualcuno si è preso la briga di tradurlo e il senso italiano è: pericolo, SOS, è estremamente urgente che evacuate, siate prudenti, non sono umani, SOS, pericolo.
Ah, ok, e questo messaggio è registrato in una segreteria telefonica, quindi c'è.
Sì, sì, si può. Io non sono riuscito a trovarlo su internet, ma è stato diffuso tramite Twitter.
Ok, quindi è una cosa che c'è.
Esatto, e oltre alle parole c'erano anche una sequenza di numeri. Hanno provato ad associarli a numeri di coordinate ed è emerso che si trattava di un punto nell'oceano indiano a ovest di Sumatra. A questo punto si è fatto 2 più 2. Quello era il punto esatto in cui era precipitato il volo della Malaysia Airlines. Se fosse così, il messaggio sarebbe davvero inquietante, perché risulterebbe un SOS d'aiuto di persone su un aereo in presenza di non umani, quindi facilmente associabili a creature aliene. Pauline, okay. Martin, cosa ne pensate?
Sì, tutta la vita.
Non ho capito a chi è arrivato questo messaggio.
È arrivato un ragazzo su un cellulare.
Ok, ma probabilmente mandato da qualcuno che era sull'aereo?
Il fatto è questo, perché prima vi ho parlato di una leggenda metropolitana, perché per quanto l'ipotesi di alieni che si impadroniscono di un aereo possa essere davvero suggestiva, le scatole nere, Martin, non inviano messaggi che arrivano sui cellulari.
Certo, esatto.
Se invece si fosse trattato di un messaggio inviato da uno dei passeggeri, purtroppo difficilmente avrebbe utilizzato un codice della NATO per chiedere aiuto.
Sì.
Quindi direi di cassare questa ipotesi.
Okay. Ma soprattutto non avrebbe potuto mandarlo da un aereo a quell'altitudine.
Probabile. Bravissimo. Anche quello, ok.
Ho provato quindi a fare una ricerca di questo argomento su internet e si trovano decine di possibili ipotesi di cosa sia accaduto, alcune davvero assurde. Ve ne seleziono alcune, ditemi cosa ne pensate.
Vai.
Dopo l'attacco alle Torri Gemelle, gli aerei sono stati dotati di un software che permetterebbe il comando da remoto in caso di attacco terroristico. Nel nostro caso, un hacker ha ricevuto una commissione da un governo estero per evitare di portare del materiale di estrema importanza in Cina e ha fatto quindi dirottare da remoto l'aereo facendolo precipitare nell'oceano.
Okay. Mi sembra un po' troppo, dai.
No. Ok, allora chiameremo questa teoria il triangolo asiatico delle Bermuda.
Ok.
In una puntata di un paio d'anni fa, se vi ricordate, abbiamo parlato del triangolo delle Bermuda.
Sì.
In cui dal 1945 a oggi sono scomparse nel nulla navi aerei. C'è chi ha ipotizzato che l'aereo nell'oceano indiano in cui è scomparso il volo della Malaysia Airlines sia molto simile. Fatto curioso è che l'aereo sia scomparso nel lato opposto del globo terrestre rispetto al triangolo delle Bermuda.
Aha.
Quindi?
Cioè, se scavassimo in centro al triangolo delle Bermuda si uscirebbe nel triangolo dell'Asia?
Esatto.
Okay. Beh, okay. Io mi ricordo mi ricordo che tu hai parlato che nel mondo ci sono più di un triangolo, quindi questo potrebbe anche essere.
Non è mai stato scoperto, questo sarebbe il primo caso, ma potrebbe essere.
Ok, perfetto.
Altra teoria. Peter McHammond è un ingegnere meccanico australiano che si è appassionato al caso del volo della Malaysian Airlines. Dopo mesi di studi è giunto alla conclusione che l'aereo sia stato realmente dirottato. Quando però si è avvicinato troppo alla base militare americana di Diego Garcia sull'oceano indiano, è stato abbattuto. Ad avvalorare la sua tesi, due fatti. È stato avvicinato da un agente dei servizi segreti britannico che gli ha detto di smettere di indagare per il suo bene. Uh-huh. Altro fatto curioso, nel 2018 il console malese del Madagascar, che stava indagando sui fatti, fu ucciso apparentemente, qui ve lo metto tra virgolette, in una sparatoria accidentale.
Okay. Ah, ok. Però, qui diventa molto più umano piuttosto che extraterrestre, quindi potrebbe anche essere questa cosa,
Ok, passiamo alla cosa più curiosa in assoluto. Chi c'era fra i 227 passeggeri del volo della Malaysia Airlines? Prima di rispondere vi faccio una domanda. Se vi dovessi dire Rothschild, cosa vi viene in mente?
Beh, quello che dovrebbe avere in mano mezzo mondo secondo i complottisti.
Rothschild,
sì, ok.
Sì.
Sei uno degli uomini più ricchi del mondo.
I Rothschild sono una stirpe di potentissimi banchieri da cui nasce la teoria del complotto, quindi un nuovo ordine mondiale costituito da poche famiglie che hanno il controllo assoluto su governi e nazioni. Ora facciamo un piccolo passo indietro. La Freescale Semiconductor Incorporation produce microprocessori per cellulari, PC, macchine militari e satelliti in tutto il mondo con un fatturato di miliardi di euro. Quante persone di quell'azienda si trovavano su quell'aereo?
Quante?
Due?
No.
Tre? Cinque? Addirittura 20. Quattro di loro, pensate, che possedevano il brevetto di microcontrollore totalmente innovativo. Quindi sono scomparsi. Uh-huh. E chi è l'unico detentore del brevetto?
Rothschild.
Bravissimo.
Eccolo lì. Va bene. Allora, io credo a questo punto che dobbiamo arrivare a una conclusione, perché purtroppo il tempo è nostro nemico in questo caso.
È stato dirottato, si è abbassato, avvicinato troppo a una base militare americana che dopo l'episodio delle Torri Gemelle di qualche anno prima hanno battuto l'aereo.
Tu credi questo?
Per evitare che distruggesse qualcos'altro e facesse più vittime.
Tu credi questo? Io credo molto di più alla teoria Rothschild, oppure vado con quella del triangolo, perché sono sempre affascinato da queste cose, certo. Quindi secondo me è quello. Secondo te, Will?
Io mi avvicino a Martin, perché praticamente l'aereo si è spostato ma evitava tutti i radar, evidentemente c'era qualcuno
che sapeva che se continui su e giù eviti i radar,
esattamente, per cui nel momento in cui si è avvicinato troppo forse a chi non doveva è stato abbattuto.
Punto.
Va bene.
Ciao.
Signori, è tutto. Allora l'appuntamento con Mystery Express è tra 15 giorni. Giorni, Will, ricordando che tutte le pagine Facebook, Instagram, Twitter lo trovate con William Facchinetti Cherdudo con la K.
Io concludo solo dicendovi che è Halloween, per cui perché mettere un lumino fuori dalla finestra? Perché in questa notte si uniscono i morti e i vivi, e mettendo un lumino fuori dalla finestra i morti la confondono con un fuoco fatuo, per cui non entreranno nelle vostre case.
Perfetto, grazie, questa sì che è paura.
Ciao William.
Ciao ragazzi, ciao.